sappiate a Roma, scriveteci scarceranda@ondarossa.info e così vi possiamo spedire, rispondere e dirvi come fare per averla. E allora stamattina il primo redazionale di cui ci occupiamo riguarda un giornalista, un grande giornalista, da più parti ritenuto uno dei più grandi reporter di guerra di tutti i tempi. E parliamo di Robert Fisk, che è morto l'ottobre scorso, e ne parliamo con un nostro nuovo redattore che oggi insomma ci fa un po' il racconto. Noi l'abbiamo conosciuto, Robert Fisk, nel senso dei suoi scritti, soprattutto per i reportage. Ricordiamo quello indimenticabile su Sabra e Shatila, quando entrò nel campo insieme ad altri giornalisti dopo la strage dei falangisti, e insomma descrisse senza assolutamente retorica, ma in maniera efficace, sembrava di essere lì insieme a lui leggendolo, quello che aveva trovato qualche giorno dopo il massacro. Ti do la parola.
Ecco, buongiorno a tutte e tutti. Ecco, sì, oggi lasciamo da parte i fatti, che tanto in questi giorni non se ne è parlato altro delle elezioni americane in Gran Bretagna. Magari faccio vi do due spunti alla fine sulla situazione dalla prospettiva britannica e come Johnson si trova un po' in difficoltà in questi giorni. Comunque, come ha detto Antonella, oggi parleremo di questa figura, questa giornalista di guerra, che appunto Robert Fisk, è morto il 30 ottobre scorso a Dublino, nato in Inghilterra, però viveva negli ultimi 40 anni tra Beirut e Dublino. Dunque, come ha già anticipato Antonella, è una figura molto molto conosciuta in giro nel mondo per appunto proprio i suoi articoli su varie guerre in giro per il Medio Oriente, anche altrove, ma anche proprio sulla sua presenza fissa, stabile nel Medio Oriente, anche quando altri giornalisti andavano via, scappavano. Per esempio, è stato l'unico giornalista occidentale di restare a Beirut Ovest dopo che gli israeliani nell'82 avevano ordinato agli stranieri di lasciare questa parte della città. E appunto, come è stato detto prima, era insieme ad altri due giornalisti il primo di entrare a raccontare in maniera molto senza nessuna vela appunto il massacro di Sabra e Shatila. Insomma, poi ne ha parlato a lungo anche nei vari libri, anche ha ripreso questa sua esperienza rispetto a questa strage, e come è tornato anche nello stesso posto anni dopo. E per un film che potete anche vedere online, che si chiama Da Beirut a Bosnia, in cui appunto negli anni 90 torna a Sabra e Shatila, a Beirut, per riraccontare questa sua esperienza. In realtà la sua esperienza da giornalista da guerra nasce altrove, nasce in Irlanda del Nord, e dove appunto racconta i cosiddetti Troubles nei primi anni 70, inviato inizialmente del Sunday Express e poi dopodiché del Times, in cui racconta anche in realtà tutte le bugie che venivano messe in giro anche da altri giornalisti inglesi. E infatti lui dice che è proprio lì che un po' ha imparato il mestiere di anche questa sua ricerca di verità in situazioni di guerre, di violenze, di conflitto. Quindi io volevo partire con alcune sue parole da un film che è uscito l'anno scorso, che deve ancora uscire in Italia, fatto da un giornalista, da un regista, scusate, canadese, e si chiama This is not a movie, Robert Fisk and the politics of truth. Quindi questo non è un film, Robert Fisk e le politiche della verità, perché secondo me in questi 50 secondi che saranno in inglese, poi vi darò una traduzione per chi ne ha bisogno, racchiude un po' aspetti di questa figura di cui poi andremo a parlare.
I think that if you watch wars, and out here you do, history, unfortunately, the Middle East is about largely wars. The making of history, the construction of politics, is done through violence. And I think that you're watching history happen, and you're telling people about it. And I think what happens is that you develop the idea that the old ideas of journalism, that you've got to be neutral and take nobody's side, is rubbish. I think as a journalist, you've got to be neutral and unbiased on the side of those who suffer. I'm personally writing this. I'm not an agency tap, tap, tapping away on a machine. People say, oh, you know, you're letting off feeding show. Why not? I'm the nerve ending. I'm not a machine. What I try to do when I'm writing, I try to talk to the reader like someone they know. I'm trying to write as if I'm writing to a friend. You won't believe what I've just seen. That's the key to getting people to understand what's going on.
Tutto questo è tratto un estratto da questo film che dovrebbe uscire in sala nei prossimi mesi, chiaramente dipende dalle circostanze. Comunque è dal trailer di questo film This is not a movie, e vi do adesso una veloce traduzione. Se guardi le guerre, dice Robert Fisk, e qui in Medio Oriente ne vedi tante, la storia del Medio Oriente, infatti, purtroppo riguarda soprattutto le guerre. Comunque capisci che la costruzione della storia, la costruzione della politica, si fa attraverso la violenza. Vedi la storia che si svolge davanti agli occhi e tu la racconti alla gente. Poi ti rendi conto che la vecchia idea del giornalismo, che deve essere neutrale e non devi mai prendere la parte di nessuno, è una sciocchezza. Penso che, come giornalista, sì, tu debba essere neutrale e imparziale, ma dalla parte di coloro che soffrono. E poi continua dicendo, io sono una persona che scrive, non sono un'agenzia che batte a macchina. Poi ti dicono, ma mostri i tuoi sentimenti. Ah, e perché no? Mica sono una macchina, sono il motore nervoso di queste notizie. Quello che cerco di fare quando scrivo, cerco di parlare ai lettori come se mi conoscessero. Cerco di scrivere come se scrivessi a un amico. Non crederai mai a cosa ho appena visto. Appunto, un po' quello che ha detto Antonella all'inizio, questa sua capacità di descrivere eventi in maniera molto diretta, e eventi anche a volte terribili. Dunque, come ho detto, questo secondo me racchiude tre aspetti principali della figura di Robert Fisk. Innanzitutto sottolinea, come abbiamo già detto, questo suo scopo da giornalista di raccontare la guerra e di essere fedele anche a chi soffre, le vittime delle guerre. E sottolinea anche un aspetto fondamentale, che è il suo, da quando è andato in Irlanda negli anni 70, la sua posizione contro le autorità, di non mai credere a quello che dice il governo, di andare sempre alla ricerca della verità. E quindi sottolinea sempre, per quanto riguarda le guerre in giro per il Medio Oriente, lui appunto non solo Beirut ma anche Algeria, è stato inviato in Afghanistan sia nel 79 che nei primi anni 2000 dopo l'attacco da Bush, e poi in Iraq, poi ultimamente in Siria. Lui comunque sottolineava sempre le colpe dell'Occidente e non aveva mai paura di sottolineare le crimine di guerra dello Stato israeliano, molto spesso trovandosi chiaramente in mira sotto attacco da molti altri giornalisti. Poi è successo anche che lui è stato quasi ammazzato da un gruppo di rifugiati afghani in Pakistan dopo che lui aveva lasciato Afghanistan dopo l'attacco americano nel 2001, e lui praticamente ha detto: se io fossi loro avrei anche pestato me stesso. Insomma, lui ha comunque cercato sempre di capire i ragionamenti da parte di chi ha sofferto di più. Un altro aspetto è che spesso si trovava a polemizzare con altri giornalisti, specialmente durante la seconda guerra nel Golfo, e lui si scagliava contro quello che chiamava il giornalismo d'albergo. E quindi come è successo nella seconda guerra del Golfo, specialmente, in cui molti inviati delegavano il lavoro a giornalisti locali che molto spesso rischiavano la pelle per andare a fare le interviste. Rob Fisk è rimasto sempre sul territorio e andava lui a cercare interviste, e spesso trovandosi anche molto criticato, ultimamente molto criticato rispetto al fatto che in Siria spesso andava a intervistare, no, soldati del regime di Assad, anche se sottolineava comunque, no, quanto il regime di Assad secondo lui era un regime violentissimo con il suo popolo. Infatti lui è stato il primo giornalista a raccontare l'attacco a Hama nell'82, quando Assad padre ha distrutto la città perché c'era stata un'insurrezione dai fratelli musulmani. Comunque, questo aspetto, cioè, odiavo questa idea del giornalismo embedded, e quindi lui diceva, quando andava in giro, perché comunque era uno che andava in giro, era molto contento, era felice, era un po' vanitoso, si mostrava molto al pubblico, e sottolineava questo lavoro da giornalista. Cioè, essere un giornalista, spesso diceva, è un lavoro di merda, è un lavoro anche molto, lui diceva, bloody hard, molto duro, è difficile, se lo vuoi fare bene è un lavoro duro e non facile. Poi l'altro aspetto, il terzo aspetto, è quello che appunto è stato detto all'inizio, questa capacità di descrivere, no, eventi atroci, questo utilizzo di linguaggio diretto, questo utilizzo di un linguaggio evocativo per raccontare le violenze, riuscire a raccontare in maniera molto sintetica la violenza, no? Chi subiva la violenza. E nel necrologio, no? Necrologio, per esempio, sul Guardian, il concorrente del giornale Independent dove lavorava appunto Robert Fisk, il giornalista, che era anche un collega di Fisk, che lavorava in Medio Oriente, diceva: comunque sia, se scriveva di un fatto Robert Fisk, tu sapevi che sarebbe stato no? Il racconto più bello, quello più vero, ma anche quello proprio sul livello di linguaggio, questa capacità di raccontare le cose, mentre magari gli altri giornalisti usavano eufemismi, eccetera, eccetera. Però, e quindi era un racconto anche più interessante, no? Anche gli ultimi racconti, gli ultimi articoli che ha scritto quest'estate erano tutto sulla questione dell'esplosione nel porto di Beirut, quindi con questi 40 anni che ha vissuto nella città, conoscendolo fino in fondo, comunque è riuscito anche a sottolineare l'impatto che questo evento ha avuto su una città talmente, no, martoriata negli anni. Però lui sottolineava un altro aspetto del linguaggio, che va bene essere, no, bravo nel descrivere, però ci voleva anche la precisione, no? È una cosa su cui era molto critico in questi ultimi anni era questa mancanza di precisione rispetto al racconto della guerra civile in Siria, no? Quindi questo utilizzo troppo facile della parola ribelle. Cioè, lui spesso dice, ma che cosa vuol dire ribelle? No? Lui aveva anche lavorato durante la guerra in Bosnia, quindi era molto ben consapevole di come, specialmente tipo, i grossi BBC, no? I grossi agenzie cercavano un modo facile per raccontare eventi molto complicati. E quindi, appunto, è stato molto criticato, per esempio nel 2018, che lui ha messo in questione l'attacco a Douma, il presunto attacco chimico in questo villaggio, ed è stato molto criticato perché era andato, ci doveva andare un gruppo di investigatori a fare un'indagine in questo villaggio, invece il governo Assad ha mandato un gruppo di giornalisti, tra cui c'era anche Robert Fisk, e Robert Fisk è andato a subito, cioè cerca sempre di allontanarsi da questi tour ufficiali, andando a intervistare persone per strada, i dottori, e lui metteva in questione la possibilità che questo fosse davvero un attacco chimico, e quindi lui è stato molto attaccato perché non è. Si sa che ci sono stati attacchi chimici da uso di armi chimiche da le varie parti, ma qua c'era l'idea che questa sua posizione di non prendere la parte delle autorità, insomma, è venuta a mancare. E lui invece ha sottolineato la sua posizione. Io, la mia è sempre una ricerca di una verità. Non aveva sempre parole molto brutali nel confronto del regime di Assad, però lui dice che è una, per capire la situazione in Siria hai bisogno di, no, buttarti in tutte le situazioni diverse, quindi ha scritto anche degli articoli molto belli cioè molto pungente sull'attacco turco alla città di Afrin al nord del paese, insomma. E comunque, per chiudere, magari sì, questa figura che io mi ricordo quando stavo, no, in Inghilterra da ragazzo, già negli anni 80, se succedeva qualcosa in Medio Oriente, tutti sapevano che ci sarebbe stato Robert Fisk, no? Cioè, se c'era qualche attacco su Gaza da parte degli israeliani, o anche si sapeva che si spostava, no? Cioè aveva proprio questa fama. Infatti due dei suoi libri, ne ha scritto 5, sono stati anche tradotti in italiano, e da sottolineare che questi libri sono libroni, cioè, ognuno ha tra 1000 e 1200 pagine. Era uno che scriveva tantissimo, e infatti stava finendo di scrivere un terzo libro prima di morire. Cioè, comunque è una figura, è un giornalista magari di vecchio stampo, e allo stesso tempo è uno che arriva comunque da un'estrazione sociale inglese, del ceto medio alto, era andato alla scuola privata come aveva fatto anche George Orwell, e si sente anche nel suo, a volte, questo suo un po' atteggiamento un po' borioso, non ha mai imparato benissimo l'arabo, però allo stesso tempo lui ha sottolineato, io sono inglese, sto qua, non cercava mai di fare go native, come si dice in inglese, non voleva mai diventare un libanese, no? E infatti lui è stato anche rispettato per questa sua presenza e di buttarsi in ogni situazione. E comunque, magari per chiudere, c'è da sottolineare di nuovo che ci sono questi libri che sono stati tradotti, che pubblicati con Il Saggiatore, c'è quello su Libano, che non mi ricordo come si chiama in italiano, il martirio di una nazione, e poi c'è un'altra raccolta di tutti i suoi saggi da diverse parti del mondo musulmano, quindi da Afghanistan a Algeria, quello si chiama Croniche Meridionale. Poi questo film dovrebbe uscire prima o poi, nel frattempo appunto c'è questo questa teleserie che ha fatto nei primi anni 90 da Beirut a Bosnia per il Discovery Channel, che si vede facilmente sui vari siti noti, e lì poi non è mai stato messo in replica, perché poi ci sono i vari gruppi lobbisti israeliani che hanno protestato, ma in realtà queste tre puntate, lo dice lui dall'inizio, è il suo tentativo di capire perché i musulmani odiano l'Occidente. Dunque, prendo un bicchiere d'acqua e vi passo la parola.
Diciamo, riguardo alla sua attività, volevo ricordare la critica forte che fece al governo israeliano proprio nell'occasione dell'invasione dell'82, e quindi della mano libera ai falangisti per entrare a Sabra e Shatila, eccetera. In particolare lui criticò molto Sharon, che all'epoca era un esponente di spicco del governo israeliano, e questo gli causò molte antipatie, non solo direttamente da fonte israeliana, diciamo così, ma anche nei governi occidentali che comunque sostenevano la politica di Israele anche in quella circostanza. E l'altra vicenda, che sicuramente tu magari puoi commentare meglio e aggiungere, le sue famosissime interviste invidiatissime a Bin Laden, che da un lato era molto invidiato dai colleghi giornalisti, dall'altra molto sospetto anche, no, da tutti i servizi di intelligence, perché dice: come fa questo a intervistare l'uomo più ricercato del mondo, insomma.
Fece tre interviste con Bin Laden negli anni 90. E proprio perché lui aveva questa fama, si dice anche, per aprire una parentesi, il governo siriano, ben sapendo che è stato molto Fisk è stato molto forte nei suoi confronti dall'82 in poi, con la massacro di Hama, comunque sfruttava la fama globale che ha Robert Fisk. E si dice che anche Osama Bin Laden, infatti, sapeva del prestigio di questo giornalista. E Fisk racconta che il secondo o il terzo intervista Bin Laden ha cercato di convertire Fisk all'Islam, e Fisk ha risposto perché appunto, infatti Bin Laden ha dato la palla in mano a Fisk e dice: perché tu parli della verità? E Fisk ha risposto: no, io non sono religioso, non mi interessa di diventare musulmano, perché io sono giornalista, sono un giornalista alla ricerca della verità, no?
La verità come rivelazione non gli appartiene sicuramente.
A me sembra interessante anche trarre spunti un po' pure da quello che tu hai detto sul giornalismo, no? Sia parlato che scritto. E a parte il fatto appunto dei giornalisti che sottolineavi, e questo lo sappiamo, embedded, ma peggio che embedded, perché almeno gli embedded vanno in giro con gli eserciti in genere occupanti, e quindi diciamo fanno vedere quello che gli interessa far vedere e il resto no, e quindi anche l'aspetto di quelli appunto che fanno i giornalisti d'albergo e quindi mandano in giro oppure leggono semplicemente i giornali e poi raccontano, e ne abbiamo tanti esempi anche soprattutto nella Rai, no? E un altro aspetto era questo della retorica, che lui non aveva assolutamente, basta leggere, ripeto, potete trovare in rete tranquillamente il suo reportage sul massacro di Sabra e Shatila, che rivelò all'Occidente quello che era successo, dove lui entrò insieme ad un altro paio di giornalisti e appunto rivelò quello che era successo. E una cosa importante che dice in quel reportage è che gli sembrava di vedere le immagini dei massacri della Seconda Guerra Mondiale, evidentemente il riferimento è anche ai campi di sterminio nazisti, no? Questi corpi ammassati che lui descrive, le donne violentate, bambini addirittura tolti dalle pance delle loro madri. E questo ci fa riflettere, noi che modestamente cerchiamo di fare giornalismo, no? Non possiamo negare che non sia così, noi diciamo che facciamo informazione, ma le due parole sono molto connesse, quindi anche la grande lezione che lui ci lascia in questo senso. L'hanno ricordato tanti, io sotto gli occhi appunto il ricordo di Rai News 24, ma forse la cosa più importante sarebbe, secondo me è stato fatto poco, io non ho visto molto sulle reti televisive rispetto a questo personaggio, perché in effetti parlare di lui, come per esempio hai fatto tu adesso, significa anche parlare di se stessi, cioè di come il giornalismo viene fatto, sui giornali è parlato o visto. E, per esempio ricordiamo l'intervista che fece Monica Maggioni a Saad anni fa, che fu molto criticata perché fu vista come una, diciamo, anche un dare credito in un certo senso al presidente siriano, come se far parlare soltanto una parte invece che l'altra, per quanto, come dicevi tu, Assad era sempre criticato da Robert Fisk, ci mancherebbe, criticato forse è un termine anche troppo tenero, e appunto fosse quello poi la mission del giornalista, far parlare soltanto una parte, quella che ha la forza di anche mediatica di esporre le proprie idee, se possiamo dire così, e far tacere l'altra per quanto appunto fosse condannabile. E appunto l'intervista, le tre interviste a Bin Laden ne sono un esempio. Lui lo descrisse, leggo da, sempre da Nena News, che lo ricorda ampiamente, che aveva, lo descrive come un uomo timido che mostra in ogni centimetro della sua pelle il guerriero della montagna della leggenda del Mujahideen. E questo fu, magari era, oltre all'invidia, giustamente, questo lo dobbiamo sottolineare, anche il fatto che ne parla, lo fa vedere praticamente questo personaggio che fino a quel momento era appunto descritto soltanto da una parte. Nulla toglie ovviamente alle critiche alla figura appunto di Bin Laden, però è fondamentale questo tipo di giornalismo, questo tipo di informazione. Noi non amiamo più definirci una radio di controinformazione, per esempio, noi facciamo informazione, perché l'informazione è proprio quella che faceva Robert Fisk. E però sembra insomma che il suo insegnamento, se possiamo dire così, il suo modo di fare giornalismo poi comunque rimane molto molto circoscritto. Io adesso non è che conosco molto giornalisti, soprattutto internazionali, ma se guardo per esempio al nostro paese, direi che, a parte qualche, diciamo, felice isola, soprattutto però per quanto riguarda la politica interna, le cose interne italiane, poi per quanto riguarda l'estero, che ne so, fu tanto celebrato all'epoca del primo attacco all'Iraq, quando appunto la RAI riuscì ad avere le prime riprese del bombardamento, e adesso non mi ricordo come si chiama, la capitale, a Baghdad, sì, che fu celebrato come una cosa che suscitò anche qui molte gelosie, ma insomma, diciamo, quello sì, sono immagini, per carità, ma poi per esempio, ecco, ricordo ancora la descrizione di cose che poi si rivelarono false, come le famose i neonati che bruciavano dentro le culle, che pure qui non mi sfugge la parola, comunque insomma tutte cose che poi si rivelarono false. Questo dare credito alla voce che grida più forte, alla voce più potente, per non volere dispiacerla, questo evidentemente Robert Fisk non l'aveva assolutamente.
Nel lui ogni volta che andava davanti, anche perché lui spesso andava a parlare in pubblico, tipo alle università più prestigiose, e andava giù pesante su Blair, non risparmiava nessuno. Quello che dici tu è vero, magari quello che lui rappresenta è uno degli ultimi grandi inviati delle grandi testate, perché comunque l'Independent, per esempio, ha perso una grande figura. L'Independent è un giornale che è in crisi da molto, sempre all'ombra del Guardian, e Robert Fisk era un po' il punto da diamante. Penso che comunque trovi giornalisti in altri, cioè bisogna andare a guardare oltre le grandi testate per trovare questo tipo di giornalismo che sosteneva Fisk, lo diceva anche lui era molto disponibile a parlare con giovani giornalisti. Appunto, anche questo film che è uscito è interessante, perché proprio sull'idea del giornalismo, non è tanto, sì, lo segue in giro per la Siria, non è tanto sul Medio Oriente, ma proprio su questa figura, cosa vuol dire costruire la notizia, cosa vuol dire la verità rispetto a una questione di guerra, di conflitto. E quindi ha una raggio X su appunto il suo lavoro, che per fortuna è stato completato prima di questa sua morte all'improvviso 10 giorni fa. Invece quell'altro film, queste 3 puntate a cui ho fatto riferimento prima, interessante, il primo che è chiaramente prima dell'epoca di internet, e tu lo vedi al telefono che detta la notizia all'ufficio, non so dove, ma comunque quello che ti viene in mente è proprio la capacità del linguaggio, questa maniera staccata, perché diceva 5 parole poi punto, no? La frase era, ogni frase aveva il suo significato, non c'era niente di superfluo, no? Andava giù pesante, ma senza bisogno di in qualche maniera usare appunto la retorica in questo senso, cioè era molto pulito la sua rabbia e la sua critica rispetto alla situazione in una serie di conflitti.
Sì, retorica che, ripeto, troviamo spessissimo in reportage che poi alla fine dicono poco, però hanno la presunzione di descrivere un po' il milieu, no? L'atmosfera, ma insomma poi il risultato è noioso spesso, no? E quindi sì, è una lezione che evidentemente non è stata appresa da molti giornalisti e molte giornaliste, soprattutto per quello che conosciamo meglio del nostro paese, e che magari si fanno riprendere con l'elmetto in testa, ma poi alla fine dentro la realtà forse ci stanno molto poco. E poi tu sottolineavi appunto lo stile, diciamo che anche il corretto uso della lingua, presumo inglese, io non la conosco a sufficienza, ma per esempio per quanto riguarda invece l'uso della lingua italiana da parte di giornalismo si è molto imbarbarito, e invece questa è una cosa importante, perché scrivere significa anche conoscere molto bene la lingua che usi, e quindi al di là dello stile non fare per esempio errori che noi riscontriamo sempre più spesso nei reportage, anche sui giornali, e quindi insomma questo è anche una cosa che ci sembra molto importante. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no, come dicevi, mandiamo questo stacco.
Ecco, ma aggiungo soltanto che lui diceva spesso che scrivere del Medio Oriente, anzi seguire il Medio Oriente, era come leggere un grande romanzo, e tu stai la sera a letto a leggere un capitolo, ancora un altro capitolo, un po' come uno guarda le teleserie di oggi, però non arrivi mai a capire quello che succederà dopo. Quindi lui anche aveva questa capacità di capire che la situazione lì era complessa, e non serviva avere una linea narrativa che spiegava il tutto. E quindi proprio questo aspetto è una cosa che manca anche rispetto a quell'area del mondo.
Non so se vuoi mandare questo pezzo, ce lo vuoi presentare?
No, volevo mandare un pezzo, questa è una canzone di Billy Bragg, stavo cercando di pensare un pezzo, una canzone inglese contro la guerra. Bragg, come probabilmente molti di voi conoscete, un cantautore inglese, scritto tante bei pezzi contro la violenza, contro la guerra, però siccome questo è il mio pezzo preferito, parla della violenza, parla della violenza domestica innanzitutto, volevo mandare questo brano che si intitola Levi Stubbs Tears.
Some enjoyment out of being alive. No one could say that she was lifted up on the shelf. It's you and me against the world, kid, she mumbled to herself.
Allora riprendiamo adesso dalle frequenze di Radio Onda Rossa, approfittiamo ancora del nostro compagno qui in studio per parlare un po' degli effetti anche rispetto alla Gran Bretagna dell'elezione di Joe Biden.
Ecco sì, giusto due o tre cose perché è ancora molto fresco, ancora tutto da vedere, le domande sono due in realtà, come si troverà Boris Johnson a trattare con queste due figure, che è ben noto che sia Biden che Harris hanno più volte sottolineato il loro disprezzo nei confronti di Johnson. Biden diceva che Johnson era semplicemente un clone, come si dice, fisico, emotivo di Donald Trump, e poi era famoso la solita battutaccia che fa ogni tanto Boris Johnson. Praticamente è successo che a un certo punto, durante la presidenza di Obama, Obama ha tolto il ritratto di Winston Churchill, e Johnson, che allora scriveva sul Daily Telegraph e sul Spectator, queste due pubblicazione di destra, ha detto: ecco, questo è un simbolo dell'odio verso l'impero britannico da parte di un presidente di attenati kenyotti, no? Quindi ha ritenuto una frase, lo è, una frase razzista, le solite frasi che faceva e continua a fare Boris Johnson. E si dice che c'è chi all'interno del partito democratico che non perdonano mai queste sue prese di posizione di Johnson. Quindi questo è tutto da vedere. Chiaramente Johnson si trova in difficoltà, tutti dicevano che tutte le gaffe che facevano Johnson, c'era comunque il fatto che c'era sempre Trump dall'altra parte dell'Atlantico che faceva ben peggio. Adesso non c'è più questo aspetto, comunque si vede, si andrà a vedere quello che succederà. Dato di fatto che solo lunedì sera Johnson ha telefonato a Biden per mandargli gli auguri, e ha sottolineato, come si fa sempre, no, questa alleanza storica tra Gran Bretagna e Stati Uniti, che hanno tante cose tante lotte in comune contro il cambiamento climatico, eccetera eccetera. Però quello che è assente è quello l'elefante nella stanza, come diciamo noi in Inghilterra, è la questione Brexit, perché si sa anche che con Trump c'era comunque un aliato nelle politiche commerciali mondiali rispetto a tutti gli accordi che la Gran Bretagna sta faticosamente cercando di fissare con i vari paesi. E si sa invece che Joseph Biden è sempre stato contro il Brexit, ha detto prima del referendum che era un atto di autolesionismo da parte di Cameron, proprio di indire un referendum, e si sa pure Joe Biden è di origine irlandese. È una cosa che è sottolineato, è che qualsiasi accordo non deve mettere a repentaglio l'accordo di Venerdì Santo su Irlanda del Nord. Irlanda è il confine labile, tra virgolette, tra le due parti dell'isola. E in più ha sottolineato che comunque la Gran Bretagna con Brexit, se non riesce a fare nessun accordo, andrà in fondo alla fila di chi aspetta di fare accordi commerciali con gli Stati Uniti, perché la prima cosa che si dice che vorrebbe fare Biden quando diventa presidente è quando viene in Europa non andrà a Parigi, Berlino o Londra, ma andrà a Bruxelles, dove c'è anche la NATO, cioè il suo quartiere generale, ma anche per migliorare i rapporti con l'Unione Europea. Quindi questa è tutta una... ma si andrà a vedere cosa succederà, perché appunto più che ci avviciniamo sia al 31 dicembre, che è appunto la scadenza per il Brexit, sia a gennaio, quando Biden diventerà il presidente, mi sa che comunque sull'orizzonte ci saranno dei cambiamenti interessanti da capire, anche da decifrare.
Due battute su Johnson più che su Biden. Cioè, tu hai fatto capire che è un gaffer, insomma, che perlomeno ne infila parecchie di frasi, di cose. Ma com'è possibile che una tradizione così, per certi, austera e anche attenta del partito conservatore inglese abbia partorito questa figura estremamente diversa, diciamo, no?
Beh, non è tanto diverso, perché comunque innanzitutto è un gaffer strategico, cioè non è per niente scemo, a volte gli scappa delle parole, però è molto ben consapevole di che si rende più simpatico quando mostra questo aspetto. C'è anche l'altro aspetto, che nell'elite britannico c'è sempre stato questo aspetto eccentrico che è servito anche a a far avvicinare l'elite alle masse, no? Che qua, ecco, vedi che in realtà non sono un tiranno, ma sono anche uno buffo con cui avesse il piacere di prendere una pinta di birra, magari. Ah, beh, sì, questo pub, aspetto, sì, qua, sì. Quindi è anche furbo, e lui è, appunto, stavamo parlando di giornalismo, lui è un giornalista, nasce come giornalista, un giornalista molto, appunto, furbo, che utilizza anche come si dice in inglese, dog whistle politics, no? Che scrive magari non essendo esplicito nelle sue critiche o nelle sue battutacce razziste, però parla a un pubblico che lui sa gradirà questo specie di approccio rispetto a un paese che è in crisi. Quindi sì, ci sono altri aspetti, no? Lui, no, rappresenta per alcuni inglesi specialmente questa nostalgia di una Gran Bretagna divertente, eccentrica, ma anche, no, forte, che appunto lui aveva capito il gioco di Brexit giocando sulla nostalgia per la, no, quando la Gran Bretagna era uno dei
quando regnava,
che guardavi la mappa politica e c'era, no, tutte le parti rosa o rosse, era di sotto l'impero britannico, era di, certo, usavano il colore rosso. E lui, e bisogna sottolineare che lui non era all'inizio per Brexit, ha preso una posizione politica, si è schierato all'inizio della campagna del referendum inizialmente, e lui in realtà, anzi, due anni prima metteva in fossa la possibilità che la Turchia poteva entrare nella comunità europea, no? Che invece due anni dopo era uno dei gridi di battaglia: se noi restiamo nell'Unione Europea ci sarà l'invasione dei musulmani, eccetera, eccetera. Quindi è una figura che pare che non sia in controllo, ma in realtà è uno molto furbo, è uno che comunque è facile deridere, è facile prendere in giro, e lui anche lavora su, cioè gioca su questo,
però incassa bene, mi sembra,
incassa,
no?
Bene,
grande,
sì,
incassatore di...
Adesso bisogna vedere, perché può essere che Brexit, sì, non riuscirà perché è in crisi in questo momento, cioè, per esempio l'ultima notizia è che stanno in ritardo con una serie di scadenze per accordi individuali con diversi paesi, cioè con tutti, cioè, per esempio in questi giorni sta siglando degli accordi con Costa d'Avorio e non mi ricordo più, comunque un paese del Sud America, quindi in realtà sta finendo il tempo, sì, e quindi i giornali cominciano allo sparacchio della innanzitutto la mancanza di cibo, l'Inghilterra importa, certo, il 50%, certo, del cibo, quindi c'è tutto una quasi preparato da due anni di questo scenario dell'inizio di gennaio col freddo, la pioggia, sì,
lo splendido isolamento si sta trasformando in un'altra cosa, insomma, in una...
Quindi è da, comunque ci sono tanti aspetti particolari da capire, da snodare, e anche da capire come cambieranno nei prossimi due mesi. Quindi una delle prossime puntate sicuramente dovremo,
sì, avremo modo di parlarne senz'altro.
Questa descrizione che facevi di Johnson dal punto di vista anche caratteriale eccetera ricorda qualche personaggio italiano, cioè questo solleticare, diciamo, gli aspetti un po' più rozzi e retrivi dell'elettorato, perché sa che questo comunque alza il consenso in quella parte. Spesso ci si meraviglia, no, di certe sparate sia di Johnson che di Salvini, nominiamolo, invece il loro elettorato poi le gradisce. La furbizia di questi personaggi è proprio di capire che devono alzare il tiro anche, no, infischiandosi delle critiche che arrivano dal politically correct, e invece aumentando in un certo senso il consenso proprio da parte di questo elettorato, che evidentemente mostrano di capire abbastanza bene.
Sì, anche se Johnson non fa mai finte di essere uno del popolo, perché non lo è, è come parla, e lui è, anzi c'è proprio una trasmissione di sketch con Pupazzi in cui c'è lui, fa molto ridere, si riesce anche a trovare tutto online, che lui è questo buffone che inizia ogni frase con lattino, no? Cioè lui sì, con lattino, poi ogni tanto, cioè, in Parlamento ha cercato di parlare in italiano, ma per sottolineare anche
la sua cultura
spesso sbagliando però comunque chiaramente non è una cosa, no? Non sta parlando tanto al popolo in quel momento, ma creando diciamo una figura parallela.
Bene, allora finiamo qui per quanto riguarda questo redazionale, e questa è Onda Rossa 06 49 17 50. Adesso ci fermiamo un po' e poi proviamo a parlare con Modena, con un compagno del Sicobas, per farci raccontare in particolare che cosa succede nella logistica, che è uno dei luoghi di lavoro che più hanno sofferto i contagi, anche perché non hanno mai smesso di lavorare, e spesso senza, insomma, i dispositivi di protezione o i tracciamenti che sarebbero stati necessari. Quindi rimanete all'ascolto di Radio Onda Rossa, adesso ci sentiamo qualche brano.
Difficile resistere al mercato, amore mio, di conseguenza andiamo a cercati rivoluzione.